Up and Down. Up and Down. Dal lunedì al venerdì gli umori dei tifosi in Up and Down. Chi sale e chi scende negli indici di gradimento della quotidianità bianconera.
E ci siamo, ci siamo, ci siamo. Up and Down su Radio Bianconera, l'unica che conta. Le 12.05, Luca Cavallero al timone fino alle 13. E ragazzi, ragazzi, dovete scatenarvi con i messaggi al 340 54 25 34, perché il quesito è solo uno. Ma senza quel centrocampo, con Arthur, McKennie e per l'appunto Bentancur, quanto fatichiamo, ragazzi? Quanto fatichiamo? Io sono contentissimo della vittoria della Juventus, però questo è un dato di fatto che va messo in evidenza. Parleremo di questo e altro, voglio sapere la vostra, le vostre impressioni, la vostra fotografia relativa alla partita di ieri al 340 54 25 324. Grazie all'ausilio di Filippo andremo subito a contattare il primo ospite, che lo abbiamo praticamente nell'immediato, che ci farà una bella panoramica su Gigi Buffon a proprio i tempi stretti, quindi lo andremo subito a contattare e cercheremo un po' da lui di farci raccontare quel colpo di reni straordinario che ha avuto Buffon su Darmian, che ha avuto Buffon su Darmian. Proprio straordinario, e voglio farmi dire da lui qual è il segreto di tanta longevità, ragazzi, perché poi bisogna anche parlare di questo, la longevità di San Luigi Buffon, di Gianluigi, San Gigi da Viareggio, San Gigi dalla Toscana, con grandissimo furore. Un'altra nota che voglio anche sottolineare riguarda Antonio Conte, che secondo me è stato pessimo, nel post partita. E secondo me questa riprova di un allenatore, ragazzi, che ricerca troppi alibi, è questo il problema, ricerca troppi alibi. E tra le altre cose io la penso così per quanto riguarda la vittoria della Juventus. Lo abbiamo in collegamento, lo saluto proprio per un flash, Pietro Carmignani. Buongiorno Pietro.
Ciao, buongiorno a tutti.
Pietro, tu conosci personalmente Gigi Buffon e voglio partire, no, da quel colpo di reni straordinario su Darmian. Ti chiedo, da ex portiere e soprattutto da conoscitore del calcio, da conoscitore del giocatore in questione, come ti spieghi tanta longevità e tanta prontezza di riflessi?
È un numero uno, e quindi il numero uno hanno tutto. Hanno il fisico, hanno la capacità di prevedere, di pensare magari un attimo prima degli altri. Hanno la reattività dovuto anche a una questione oltre che fisica, psichica, e fanno il numero uno. Il Buffon è stato, lo è, forse attualmente avrà qualche bel giovanotto da altre parti che mirano a diventare numero uno, ma lui lo è e resterà sempre un numero uno.
Certo, certo. Senti, invece per quanto riguarda la partita, qual è la tua chiave di lettura? Una vittoria che può segnare anche quel quid in più, quel qualcosa in più per quanto riguarda la stagione della Juventus, perché due settimane prima l'Inter l'aveva surclassata. A distanza di due settimane la Juventus vince imperiosamente a San Siro con una partita preparata molto bene da Andrea Pirlo.
Sì, sì, è sempre più la Juve di Pirlo. Muove le pedine come lui lo ritiene opportuno, senza guardare in faccia a nessuno, e dà sicurezza alla squadra, fa quello che la squadra deve fare in quel momento. I giocatori sanno perfettamente quello che devono fare nel gioco e nelle idee, e lo fanno anche bene perché sono giocatori di talento.
Certo.
Quindi è una squadra che credo sia arrivata proprio nel momento giusto per la volata finale dei tre traguardi che la società si è prefissata, cioè la Champions, lo scudetto e la Coppa Italia. Naturale, non è facile ottenerli tutti e tre, però lei c'è nettamente.
Certamente, sono d'accordo con te. 340 54 25 324 per le domande, no, che avete anche sulla partita, le vostre fotografie. Guarda, ti chiedo in ultima istanza, da ex portiere, l'errore d'Andanovic è stato qualcosa di clamoroso, senza
sì,
se senza
sì,
ma
sì, beh, capita, prima parlavamo di Buffon, anche a Buffon sono capitati degli errori clamorosi, però
certo.
Devono capitare, ai grandi capitano di meno. Però Andanovic è un ottimo portiere, però quando è tra i pali, quando si trova fuori dai pali non è nel suo ambiente, né sulle uscite alte ed evidentemente neanche nel saper prevedere il gioco venendo fuori. Lì ha fatto una cosa che non doveva fare, cioè non c'era nessun pericolo. Poi dopo Ronaldo è stato bravissimo, perché un altro giocatore mica era facile far gol, ha fatto un colpo da biliardo. però lui ha sfruttato questi errori che possono succedere, e grandi giocatori, oltre a inventare le cose, sono anche bravi a farti pagare al minimo errore.
Questo è vero.
Con il gol.
Perfetto, grazie a Pietro Carmignani.
Grazie a voi.
E ringraziamo Pietro per questo flash che ci ha dedicato da poco tempo, è stato gentilissimo. Salutiamo Filippo in regia che si nutre. Questo è un orario in cui io vi invidio, perché voi vi nutrite, ragazzi, vi nutrite tutti quanti, giustamente. Poi anche il compleanno del grande Simone Di Noi che ci ha preceduto, e quindi giustamente si festeggia. Oltre a festeggiare Simone Di Noi, ragazzi, io voglio anche festeggiare con voi questa grafica che grazie a Filippo proietteremo. Questa grafica qui, ragazzi, con gli up e down. Allora, prima di tutto, indizio, vediamo se siete così bravi e ci seguite sui social. Quando c'è l'app, di solito, insomma, sono anche più di uno, no? Quelli che si mettono. Se seguite bene i social, che immagine ha scelto il sottoscritto per la realizzazione della grafica Match Day? Vediamo se siete attenti. Proprio quella, ragazzi, proprio quella che c'è negli app, il render di Gigi Buffon e quello di Cristiano Ronaldo. L'ho anche scritto sui social, ragazzi, più che mai, questa sera la vittoria, l'altra sera, io sono ancora in mood dei festeggiamenti per ieri sera, più che mai la vittoria è loro. Buffon straordinario a salvare il risultato, riscattandosi, ma poi, ragazzi, non ha neanche sbagliato su Lautaro, dai, diciamo le cose come stanno, era un tiro rapido. Poteva fare di più, ma se ci sono portieri che hanno 10 anni in meno di lui, che si vede che cosa combinano, no? I portieri più forti d'Europa, millantati, si vede che cosa combinano. Buffon, dopo 10 anni, a distanza di 10 anni da Handanovic, fa una parata straordinaria sull'ex compagno di nazionale Darmian. Cristiano Ronaldo non lo commento nemmeno, e dico a molti tifosi, lo dico prendendomi le mie responsabilità, sciacquatevi la bocca, amici miei, perché io mi ricordo che cosa dicevate qui, molti, e non tanti, ci sono alcuni che lo hanno difeso, giustamente. Molti che ignoravano il fatto che Cristiano Ronaldo nel mese di gennaio fosse più contenuto, diciamo avesse uno score più contenuto, e lo dicono le statistiche, comincia a febbraio, subito due gol in una partita decisiva contro l'Inter. Quindi, ragazzi, prima di parlare di Ronaldo, andiamoci cauti, che vi smentisce da un momento all'altro. Non lo sto dicendo a tutti voi, ma lo dico a quelli di voi che vorrebbero cederlo. A quelli che vorrebbero cederlo, ragazzi, a quelli che vorrebbero cederlo ingiustamente. Ok? L'ingaggio è troppo alto, non è decisivo, è finito. Ogni volta vi smentisce, ragazzi miei. Quindi su Ronaldo andateci cauti. Per quanto riguarda i down, ho messo Antonio Conte, che secondo me ha fatto una figura pessima ieri dopo la partita, che addirittura nega l'evidenza, il rigore plateale, dice «Ah, ma non l'ho visto». Ma che ti costa un po' di onestà intellettuale nel dire «Il rigore c'era, punto e basta, ma era solare, era grande come una casa». Che cosa ti costa un po' di onestà intellettuale? E io sono molto arrabbiato. Sono molto arrabbiato nel vedere allenatori. In questo caso Antonio Conte non è che lo metto down in maniera strumentale, pretestuosa, perché lui è Antonio Conte. Lo metto down, ragazzi, perché rappresenta tutti quegli allenatori che non sanno perdere. Poi le bordate per quanto riguarda il club, che ha detto queste sono valutazioni che deve fare il club per quanto riguarda la sovrapposizione di impegni. Non voglio entrare nel merito di quello. Io me la prendo con l'Antonio Conte, prototipo dell'allenatore che non sa perdere e che dopo la partita nega l'evidenza. Doveva dire era rigore plateale, ma volete che non l'abbia rivisto subito dopo? Perché? Perché devi a tutti i costi imbuonirti il tuo popolo andando a dire ah, lasciando lì il sospetto. Ragazzi, non serve a niente. Non serve a niente questa cultura antisportiva. E secondo me Antonio Conte ha sbagliato, punto e basta. Altro down, e veniamo al tecnico Adrien Rabiot. Perché, ragazzi, ve l'ho detto in apertura, secondo me questo centrocampo, quello che Pirlo ha trovato a Reggio Emilia contro il Napoli, è un centrocampo tale da essere quello definitivo, nel senso che non esistono altri centrocampi al di fuori di questo. E mi spiace per Adrien Rabiot, ma è nettamente sotto ritmo rispetto agli altri tre. Questi sono i miei up, sono i miei down, fatemi sapere la vostra al 340 54 25 324. Leggo qualche messaggino che è arrivato. Allora, c'è Costa che scrive: ciao Luchino, grande gara della nostra Juve, vittoria fondamentale, continuiamo così, dai, ora alla Roma. Una cosa è certa, la Juve cede compatta di squadra. Poi ancora, grande De Ligt catapulta, buongiorno e forza Juve. Poi c'è Rossella fa una bella disamina, secondo me qua. sempre 340-54-25-34. Mi raccomando, ragazzi, scatenatevi. Rossella dice: dai, bella Juve che mi piace sempre di più. È più sicura, più determinata. A parte qualche distrazione di troppo, è stata una bella vittoria meritata. E ora li finiremo allo stadium. È vero, tra 7 giorni, perché sto mese di febbraio, ragazzi, ne abbiamo parlato tante volte, è bello impegnativo. Ma ora pensiamo a battere la Roma, perché in campionato abbiamo bisogno di punti su punti fino alla fine. Poi Gianni dall'Abruzzo: perché Barella è immune al cartellino giallo? Forse il colore della maglia? Scambiando il blu con il bianco, forse farebbe sì o no il 30% delle partite. E poi leggo Salvatore da Parigi: bonjour. Ragazzi, facciamo questo quesito, perché me le stimolate anche le domande. Secondo voi, alla luce della partita di ieri, dai, allora lo dico sempre, lo sapete, con mio tormentone, però lascio a voi la palla, no? Facciamo finta che siate voi i conduttori di Up and Down. Quello che vi chiedo: alla luce della partita di ieri, la Juventus ha bisogno di un attaccante? Ve lo chiedo con grande onestà. Secondo voi, la percezione che avete avuto dal vedere la partita di ieri, la Juventus ha bisogno di un altro attaccante, ragazzi? Oggettivamente, eh? Oggettivamente. 340 54 25 34. Fatemi sapere la vostra, mi raccomando. Fatemi sapere la vostra. Salvatore dice: voglio spezzare una lancia a favore dell'Inter. Hanno dominato la partita con ben 4 tiri in porta contro i 5 della Juve. Hanno mantenuto il possesso palla 49 contro 51. Hanno fatto due regali, come ha detto Conte. Non entro nel merito dei due regali, ma del rigore. Antonio Conte mi ha fatto inviperire quando è andato lì ad alimentare un sospetto, ragazzi, che non c'era sul rigore. Secondo me lì ha sbagliato nettamente. Vabbè, comunque, al di là di questo, mentre Buffon non ha fatto nessuna parata sul gol di Lautaro, sicuramente avevano la testa alla Champions, quella del triplete, e sono passati ormai 10 anni. Sono passati ormai 10 anni, adios, ragazzi miei, sono passati 10 anni e adios. 340 54 25 324. Voglio sapere i vostri up, voglio sapere i vostri down, voglio sapere la vostra se la Juventus ha bisogno di un attaccante, e voglio anche sapere la vostra sul centrocampista. Perché, ragazzi, Rabiot, che ho messo tra i down, non è all'altezza degli altri 3 centrocampisti, che sono Arthur, Bentancur e McKennie. Abbiamo tanti vocali, Filippo, juventino, che gioisce ancora per la vittoria di ieri. Sì, 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 lui gioisce, il nostro regista juventino. Ascoltiamo un bel vocale, Filippo.
Ciao, ragazzi, sono Mauro.
Ciao,
un
Mauro.
Per la vittoria. Bisogna migliorare ancora, però forse è la strada giusta. È un down,
sì,
al nostro Antonio Conte.
Ecco, bravo. Doppio.
Che quando non vince,
dal peggio
solo
di sé,
fesserie.
Vero.
E si arrampica negli specchi.
D'accordissimo con te. D'accordissimo con te, amico mio. Ascoltiamo un altro vocale. Mi raccomando, 30-40 secondi che vi mettiamo in onda su Radio Bianconera. Noi facciamo sempre sentire la vostra voce. Vai, Filippo.
Ciao Luca, sono Raul da Parigi.
Ma ciao, allora, che bella la Francia.
Assolutamente Rabiot, perché
come
ha subito tante critiche anche da parte di tantissimi tifosi juventini, che Barella l'ha sovrastato la partita nel campionato.
Sì.
Ieri ha fatto vedere che lui è assolutamente superiore a Barella. Poi down a Conte, perché anche se lui fa il buonista per essere guardato in un modo più simpatico dai suoi tifosi, loro lo odiano al massimo, lo sappiamo benissimo, che vogliono anche la sua testa. E niente, ciao, forza Juve.
Sono d'accordissimo con te al 1000 per 1000, a parte su Rabiot. Secondo me Rabiot ieri è stato il peggiore in campo, insieme a Kulusevski. È per questo che vi chiedo dell'attaccante, nel senso che io credo che Kulusevski non lo sia, ragazzi, lo devo dire con grande onestà intellettuale, ma lo chiederemo al nostro ospite che stiamo già per contattare, perché credo che Kulusevski non sia un attaccante, credo che non sia una seconda punta. Ho questi dubbi, ragazzi, portate pazienza, ma mi porto solo questi dubbi da dopo l'Inter. Fa parte del nostro ruolo, no? Quello di andare a giudicare le note negative. Da Down, ragazzi, ho messo Rabiot, non Kulusevski, perché appariscentemente, no? Vedete che inventiamo anche gli avverbi, da un punto di vista dell'apparenza è parso più risalto Kulusevski, secondo me, rispetto a Rabiot, almeno secondo me, a mio modo di vedere. Straordinari Buffon invece e Cristiano Ronaldo. Antonio da Scafati scrive: secondo me Arthur è imprescindibile nel centrocampo bianco-nero insieme a Bentancur e a McKennie, forma una cerniera di centrocampo pressoché perfetta. È quello che dicevo, ragazzi miei. Su Rabiot non vedo disaccordo. Ecco, ragazzi, per me è stato il peggiore in campo. Sentiamo per voi. Non sono d'accordo su Rabiot, ieri sera è stato tra i migliori. Vogliamo parlare delle due palle perse da Bentancur? Anche io preferisco il trio di ieri sera. Rabiot è stato up. Non sono d'accordo, secondo me è il peggiore. secondo me da 5 e mezzo, Rabiot. Secondo me da 5 e mezzo, anche per l'approccio di per sé che ha avuto alla partita, deconcentrato, scollegato, non nel pieno della partita, lo vedevo proprio in difficoltà, lo vedevo altamente, altamente in difficoltà Adrien Rabiot. Poi non abbiamo bisogno di nessuno, ieri è stata una bella partita, ma non dimentichiamo che l'Inter per 9 undicesimi era quella titolare. È vero, non era quella titolare semmai, perché mancavano Lukaku, Hakimi, questo va anche detto, ragazzi, siamo onesti. Noi invece abbiamo giocato senza Szczesny, Bonucci, Danilo, Arthur, Ramsey, Chiesa, insomma chi più ne ha più ne metta, ragazzi, per quanto riguarda questi giocatori che sicuramente, mi ha colpito Pirlo dopo la partita, perché Pirlo ha detto non contano gli interpreti, ossia non conta chi gioca, conta la mentalità. E secondo me la mentalità Juve non è uguale, ragazzi. Secondo me la mentalità Juve non è uguale sotto questo aspetto. Credo che veramente sia qualcosa di unico, sia qualcosa proprio a livello di pelle, volendo utilizzare questo eufemismo. E credo che non esistano titolari e riserve nel computo di questo ruolo. Sono stati tutti sopra la sufficienza, sono d'accordissimo per quello che dice, però appunto, ragazzi, dobbiamo essere onesti e prendere le cose per come sono nella loro oggettività. Bando alle ciance, perché abbiamo in collegamento il prossimo ospite. A proposito di mentalità Juve, salutiamo Massimo Mauro. Buongiorno Massimo.
Ciao, buongiorno.
Allora Massimo, Pirlo ieri mi ha colpito dopo la partita, perché lui ha detto non conta chi gioca, conta il fattore mentalità. Le chiedo, a che punto è dal punto di vista del suo lavoro Pirlo sotto questo aspetto, e quanto sta incidendo nel trasmettere la mentalità Juve soprattutto ai nuovi, no?
Allora, intanto conosce benissimo l'ambiente e ha la mentalità vincente, ha la mentalità da Juve, quindi non ha dovuto faticare granché a far capire al gruppo che non è cambiato niente con lui allenatore, e si vede nell'evoluzione delle partite che ha fatto la Juventus fino adesso, no? Perché qualcuna da questo punto di vista l'ha sbagliata, chiaramente era possibile dopo 9 scudetti consecutivi che ci fosse un minimo di insomma appagamento, e invece Pirlo piano piano, che questo sarebbe capitato a qualsiasi allenatore sia esperto sia inesperto, perché diciamo è questa critica che non si può più sentire, no? Che fanno a Pirlo di non essere esperto. La Juve come sempre ha dei giocatori importanti, e quindi l'allenatore in panchina è importante ma non determinante, perché più determinante è la società e le scelte che fa per i giocatori. L'allenatore è molto importante e Pirlo sta facendo un buon lavoro, perché la Juve è migliorata.
Certo. Massimo, ma valgo della sua esperienza per chiederle, dal suo punto di vista, quanto questa vittoria della Juventus può avere ripercussioni tanto nella stagione dell'Inter quanto in quella della Juve? O meglio, è una vittoria che dà più iniezione di fiducia alla Juventus o più, tra virgolette, sconforto all'Inter?
Guarda, come spesso io faccio, questa partita prima di ieri sera l'ho definita per la Juventus un grande allenamento, perché volevo sottolineare che la Juventus ha cose più importanti a cui pensare, cioè la Champions e lo Scudetto, che sono molto più importanti a mio avviso della Coppa Italia, anche se negli ultimi anni la Coppa Italia è stata sempre giocata con grande impegno da tutte le squadre italiane. E per sottolineare anche che l'Inter invece è stata eliminata malamente dalla Champions, e se verrà eliminata malamente perché ha perso in casa 2-1 dalla Juventus in Coppa Italia, gli rimane solo il campionato, quindi potrebbe essere un'annata fallimentare, mentre la Juve invece, se arriva seconda in campionato e arriva in fondo alla Champions, invece ha fatto un anno straordinario come gli ultimi 9, perciò secondo me lascia il tempo che trova questa vittoria. Sì, è importante, è bella, vince a San Siro dopo aver perso in campionato, però è sempre la Coppa Italia. La Juve non deve sbagliare la Champions, se ci riuscirà, è il campionato.
Certamente. Senta, volevo chiederle invece per quanto riguarda il centrocampo, perché la percezione che si è avuta dall'esterno è che la quadratura definitiva sia quella famosa cerniera con McKennie, Arthur e Bentancur. Dal suo punto di vista la Juventus fatica quando viene meno questo equilibrio, che di fatto verrà meno anche contro la Roma, perché Bentancur sarà squalificato.
Però secondo me Rabiot e gli altri che sembrano stare dietro a questi tre, non è drammatico se gioca uno al posto di qualcun altro. A mio avviso Arthur è il giocatore che dà l'equilibrio giusto alla squadra, anche se si innamora un po' troppo della palla, ma a volte lo fa perché magari non vede subito il passaggio. È un rischio che corre quel ruolo, chi gioca in quel ruolo, quello di non vedere subito il passaggio e quindi dover per forza tenere la palla. Però io credo che gli altri che stanno in panchina, Juve è un grande organico,
certo.
A mio avviso non deve sbagliare la partita in intensità e in determinazione. Da questo punto di vista Chiellini è un fuoriclasse, non solo da questo punto di vista, ma insomma da questo punto di vista Chiellini può essere la svolta al campionato della Juve, cioè se lui torna a giocare tutte le partite, a mio avviso la Juve arriverà fino in fondo dappertutto.
Sono d'accordissimo. Le chiedo, come giudica invece il mercato della Juventus, che è stato un mercato più di prospettiva, diciamo, in entrata? In uscita i bianconeri si sono liberati di un tra virgolette peso a livello di ingaggio, parlo, e allo stato attuale delle cose, come sa Michedira?
Guarda, fra qualche anno vedremo il frutto del lavoro fatto quest'anno da parte della Juve. Hanno investito sui giovani, chiaramente dire investire i soldi nel calcio è sempre una parola impropria, perché hai a che fare con l'anima, il cuore delle persone, quindi non sono bulloni, quindi non è matematico che fra qualche anno avrai un prodotto importante pronto per vincere la Champions. Però certamente la Juve ha comprato benissimo per quanto riguarda i giovani, ha De Ligt, secondo me, che sarà il leader e il capitano della squadra per i prossimi 10 anni, e quindi dovrà puntellare, ma i veri risultati li vedremo fra qualche anno. A mio avviso ha fatto benissimo a non spendere soldi, perché definirei quasi immorale spendere soldi in un momento che è per il mondo intero un momento drammatico dal punto di vista economico e finanziario.
Vero, vero. Le chiedo in ultima battuta che cosa si aspetta da Juventus-Roma, e soprattutto se si aspetta il rientro di Dybala. Rientro di Dybala quantomeno in panchina, parlo da protagonista, perché Massimo sappiamo che la telenovela legata al suo rinnovo non è finita.
Secondo me non finirà. Però dal punto di vista tecnico è un giocatore utilissimo, no? Perché intanto deve confermare di essere a certi livelli, perché non è che i soldi te li regalano, e quindi siccome sono tantissimi soldi li devi meritare, quindi devi dimostrare di meritarli giocando e facendo gol, e lui è uno capace. Ha avuto un bel po' di difficoltà quest'anno, però potrebbe essere l'arma in più per la Juventus per la fine del campionato e la Champions.
Certo.
Io mi auguro che torni fisicamente in forma, e quindi dal punto di vista tecnico è un giocatore indiscutibile.
Sono d'accordo con lei. Invece per la Roma che partita si aspetta?
Beh, la Roma voglio dire, sta vivendo un momento complicato per quanto riguarda i rapporti, no, tra l'allenatore e Dzeko. Però l'allenatore ha dimostrato di avere carattere, di avere personalità, lo ha messo fuori, la squadra ha vinto, e quindi diciamo non è una partita facile, ma come non lo è con tutte le squadre che incontri, soprattutto le squadre che incontrano la Juventus. C'è poco spazio e quindi bisogna essere bravi a fare occasioni da gol, e contro la Roma sarà difficile, ovviamente,
certo.
Ma favorita è la Juve.
Certamente, grazie Massimo Mauro.
Grazie, buon lavoro, arrivederci.
E salutiamo Massimo Mauro, ragazzi scatenatevi, vedo che siete in disaccordo con me, Tony da Milano, mi accusa, le mie crociate, prima pro Dybala, poi contro Chiesa, dopo il tormentone originale Messias, ragazzi serviva come il pane Messias, ne resto convinto, serve un giocatore pratico perché Kulusevski non è un attaccante, per me Rabiot ragazzi, in questo centrocampo non ci sta, non ci sta, io preferisco, ma scusate, io preferisco tutta la vita quello di Reggio Emilia, quello con il Bologna, la SPAL non fa testo ragazzi, portate pazienza, e anche quello nell'ultima partita della Juventus, quella che abbiamo visto ragazzi. Io la penso così per quanto riguarda il centrocampo della Juventus. 340 54 25 324. Fatemi sapere la vostra, ora largo alle news.
Up and down. Up and down.
Le 12.34, up and down, su Radio Bianconera, l'unica che conta. Ragazzi, ancora auguri al nostro Simone Di Noi di Social Club. Prima ho visto un sacco di messaggi dedicati a lui. Tanti auguri al nostro Simone, che effettivamente, insomma, avanza l'età, ma lui rimane sempre, sempre uno di noi. E ho fatto la battuta. un abbraccio al mitico Filippo, un abbraccio al mitico Filippo. Ci siamo nutriti a dovere, ci sta, ci sta. Ascoltiamo un po' di vocali, perché sono davvero tantissimi.
Ciao Luca, sono Dorina da Taormina.
Ah, che
non sono
bella,
d'accordo
Taormina,
con te.
Beata,
Rabiot ha fatto una buona partita. Anzi, ti dirò di più. Secondo me Pirlo ha preparato bene la partita mettendo in campo Rabiot e Bernardeschi. Giocatori fisici contro una squadra fisica. Grazie.
Ma io penso che invece senza quel centrocampo, amica mia Dorina, si va in difficoltà. Io la penso così, almeno è il mio punto di vista sulla base di quello che ho visto. Un altro bel vocalino, Filippo.
Ciao Luca, sono Rossella.
Ciao.
Non abbiamo bisogno di attaccanti, abbiamo bisogno di Dybala. Del vero Dybala che veramente rientri con la testa e gambe per fare la differenza. Io aspetto lui, quindi non abbiamo bisogno di attaccanti, abbiamo bisogno di quelli che abbiamo e ce li abbiamo. Dybala deve essere Dybala, il vero Dybala, quello là che ho sempre apprezzato e ho sempre amato.
Eh beh, insomma, il vero Dybala è quello che abbiamo apprezzato e che speriamo di rivedere presto, magari già con la Roma, è un piccolo spiraglio. Secondo me è più semifinali con l'Inter, quella di ritorno. Altro bel vocale, Filippo.
Buongiorno, sono Maria Grazia da Genova.
Oh.
Innanzitutto mi devo scusare con Pirlo perché ieri sera, quando ho visto la formazione, non avrei mai creduto in questo risultato, perché francamente ero un po' preoccupata. Poi volevo dire, imbarazzante il dopo partita sulla Rai, dalle parole di Conte a Teotino, cioè a tutti quelli messi a mo' di tappetino di fronte a Conte, che ridacchiavano alle sue parole compiacenti, che ha avuto il coraggio di dire che la Juve non ha fatto niente, ha fatto tutto l'Inter, e questo è veramente pessimo. E per di più che sdrammatizzavano il caso Lukaku, perché hanno una paura matta che glielo possano squalificare ancora. Veramente tutto imbarazzante. Buona giornata.
Sì, effettivamente ragazzi, bisogna dirlo con grande onestà intellettuale, insomma non è stata diciamo una visione lucida, una ricostruzione diciamo giornalistica impeccabile, punto e basta. Ma poi quello che mi ha stupito, io guarda, mi associo a quello che hai detto su Antonio Conte, mi ha stupito Conte che senza onestà intellettuale, proprio per quanto riguarda il calcio di rigore, alimenta il sospetto, un sospetto inutile. Secondo me è così ragazzi, secondo me è così, va detto con estrema onestà e estrema caparbietà. Ascoltiamo un altro bel vocale, Filippo. Ce ne sono tantissimi, dai ragazzi, scatenatevi. 340
da Roma.
54, eccetera.
E Appe, sicuramente Ronaldo e Buffon e Bentancur, perché a me è piaciuto anche Bentancur ieri e sta tornando a livelli passati. E da un Alex Sandro ragazzi, ieri l'ho visto veramente male, ma in realtà sono ormai un paio di stagioni che non gioca più ai suoi livelli. E per quanto riguarda Rabiot, la partita di ieri, secondo me, non sono d'accordo con te, ha fatto una buonissima partita, sia tecnicamente che tatticamente parlando. Ciao.
Vabbè, amico mio, il mondo è bello perché vario, invece penso che proprio l'assenza, cioè nel secondo tempo, nel secondo tempo l'assenza di un centrocampo solido, equilibrato, consistente sia stata fatale. Io la penso così, penso che il centrocampo titolare è questo. E abbraccio a tal proposito, che è bello che venite in mio aiuto. Nuccio, che cosa dice? C'è Nuccio che dice: Ramsey e Rabiot non sono giocatori da Juve. Non mi spingo a dire questo, però prestazione di Rabiot altamente sottotono. E Simone da Vignola: una buona partita di Rabiot. Avete proprio delle basse aspettative, Simone, ti abbraccio amico mio, sono d'accordissimo con te. Poi Nuccio invoca anche Luis Alberto, insomma un sogno di mezz'estate, se vogliamo utilizzare un bel eufemismo. Sai cosa facciamo, Filippo? Visto che i vocali sono davvero tanti, li ascoltiamo 30-40 secondi, mi raccomando ragazzi, così stiamo in mood.
Ciao Beppe da Bari. Allora, io do up a Ronaldo perché può giocare male tutta la partita, ma alla fine riesce a tirar fuori dal cilindro quelle giocate che ti aiutano a vincere, come ad esempio il secondo gol. E down a Mr. Pirlo, perché visto l'avversario io avrei dato continuità nel far giocare Arthur a centrocampo e Chiesa. Alla fine con quei due sarebbe stata sicuramente un'altra partita. Ciao e forza Juve.
Sempre forza Juve, amico mio, sempre e comunque. Salvatore da Roma: app per le telecamere Rai che inquadrano De Ligt sorridente dopo che fa volare Barella. Ragazzi era d'obbligo quel sorrisino, no, era un fallo tattico al di là di tutto. E poi Barella comunque era nettamente, da un punto di vista fisico, meno consistente, possiamo utilizzare questa parola di De Ligt, e quindi è volato proprio letteralmente. Ma l'ho notato anche io. Ragazzi, un altro quesito: perché siamo a metà tra una vigilia e l'altra, no? Sabato la Juventus alle 18 affronterà l'Allianz della Roma. Vi chiedo, alla luce di quello che abbiamo visto ieri e alla luce del fatto che l'unico centrocampo contemplabile al momento è quello con Bentancur, McKennie e Arthur, ecco, alla luce di questo quadro, quello che io vi chiedo è: che partita ci dobbiamo aspettare all'Allianz contro la Roma? Contro una squadra che all'andata ci ha messo in difficoltà, soprattutto con lanci lunghi, ripartenze, inserimenti di Veretout? Ve lo chiedo, fatemi sapere la vostra al 340 54 25 324. Bando le ciance e spalanco le porte di Up and Down a Evelina Cristellen. Buon pomeriggio ormai.
Buongiorno.
Perché siamo ormai
buongiorno
verso l'una.
sì, diciamo buona non so come lo vogliamo chiamare.
Ormai siamo a quell'orario di
Facciamo lingua. Buona giornata che la copre tutta.
No, la sento davvero contenta, perché ieri quando appunto
ma ieri eravamo un po' in dubbietto e ho detto non so se la faccio l'intervista, dipende da cosa succede a San Siro.
A San Siro alla fine la Juventus ha riscattato la prestazione del campionato. Sì. Ma le chiedo infatti le chiedo, Buffon, che lei conosce a perfezione praticamente, ma qual è il segreto secondo lei di tanta longevità?
Ma l'entusiasmo, la passione, una forma di saggezza e anche di sapersi dosare, perché ovviamente non è che gioca tutte le partite, è un uomo squadra, non è soltanto un grandissimo portiere, quindi credo che anche proprio il senso di rispetto, affetto e solidarietà che ha da tutto il resto della squadra, ce ne sono di quelli che potrebbero essere i suoi figli, sinceramente. Demiral e De Ligt insieme fanno come lui, quindi sommati. E perciò io credo che ci sia anche una buona dose, oltre che di fisico e di classe, di carburante morale.
Sì, poi tra l'altro giovedì scorso ha compiuto 43 anni,
appunto,
ma 43 anni
abbiamo
non sentirli.
Fatto tanti auguri.
Certo. Senta, invece Pirlo come lo vede? Lo vede sempre più calato nella parte dell'allenatore, vincente, ecco.
Ma insomma, lui ha una calma, veramente mi verrebbe da dire, dati i miei pregressi olimpica. E devo dire che non si è montato la testa quando le cose hanno cominciato ad andare bene, e non si è depresso quando invece sono andate male, perché sia la partita con la Fiorentina, con poi la botta dei tre punti ripersi rispetto alla partita col Napoli, e poi la partita con l'Inter, così via. Insomma, io ho avuto la fortuna di tornare con loro, con la squadra in treno da Reggio Emilia la sera della Supercoppa, e ho visto che i suoi occhi brillavano, ma la voce poi è sempre la stessa.
Ma guardi,
calma, pacata e riservata.
Ecco, proprio alla luce di questo, Pirlo e Buffon che dopo la Supercoppa esultano insieme, l'esultanza di Pirlo insieme a Chiellini e Bonucci, alla fine è un po' la riprova del fatto che la mentalità Juve permane sempre quella. Magari il ciclo può anche, perché alla fine il ciclo Juve è fatto di tanti mini cicli, no? Possono passare le stagioni, possono cambiare i giocatori, però alla fine l'ossatura, la mentalità è quella e non si può schiodare.
Ma sì, assolutamente, ci mancherebbe altro. E d'altra parte, insomma, si vedono dei giovani nuovi, bravissimi, anche italiani, cito il solito Fagioli, ma non solo. Dragosin non è italiano, ma insomma abbiamo visto la classe che ha, quindi le premesse perché si continuino dei cicli o dei mini cicli ci sono tutte. Però certo i senatori, oso chiamarli grandi vecchi nel senso buono del termine, credo che diano proprio il senso di una società forte e quindi anche di una squadra forte.
Eh certo, è sicuramente molto importante. Il presidente Agnelli invece, secondo lei, appunto, che visione ha per quanto riguarda il progresso ulteriore di questa Juventus? Perché io mi ricordo che in occasione della conferenza stampa d'addio di Allegri nel 2019 lui parlò di applicazione addirittura dell'intelligenza artificiale al calcio, no? Quindi una visione molto ampia. Al di là di questo, qual è secondo lei l'obiettivo che si è posto per alzare ulteriormente l'asticella sportivamente e non solo?
Ma intanto Andrea Agnelli è un grandissimo imprenditore, non dimentichiamoci che buona parte delle azioni, anzi quasi tutte direi, sono della loro famiglia, anche se la Juventus è quotata in borsa, quindi c'è la doppia veste, quella di manager e quella di proprietario della squadra. Ricordiamoci che fra 2 anni saranno 100 anni che la Juventus è nelle mani della stessa famiglia, cioè della famiglia Agnelli, caso unico al mondo. Lui, io lo vedo poi perché, a parte che ci conosciamo benissimo da quando è nato, io qualche anno più di lui, quindi l'ho visto proprio piccolo, ma voglio dire, lo vedo invece professionalmente come è stimato e come si comporta, diciamo, da presidente dell'ECA e da membro del comitato esecutivo della UEFA, dove ci vediamo ormai soltanto in video, ma insomma normalmente sono 4 anni che seguo la sua attività internazionale da vicino, essendo anche io in quei consessi. Effettivamente lui vede lungo, tra l'altro anche da un punto di vista proprio imprenditoriale, al di là del calcio e dell'intelligenza artificiale, gli investimenti che sono stati fatti sia sullo stadio sia su tutte le attività intorno, il J-Medical, l'albergo, insomma tantissime cose, più la pubblicità internazionale, l'aprire a nuovi mercati, insomma è chiaro che Agnelli è un giovane manager, imprenditore con vista molto lunga. Poi certo, adesso si sta scontando tutti questa tremenda pandemia e quindi anche i bilanci parlano purtroppo chiaramente di un momento di grande, grande, grande crisi e si spera in una ripartenza appena possibile, ma insomma i bilanci sono non solo della Juventus, di tutto il calcio europeo e del calcio mondiale, si parla di 2 miliardi di perdite solo per il 2021, quindi è tanto.
Certamente, certamente. Un altro aspetto che vorrei mettere in evidenza, ecco, Agnelli ha delegato la parte sportiva a Fabio Paratici. Non le sembra che sia stato un po' troppo criticato dopo questo mercato? Che è vero, in entrata non è stato caratterizzato da colpi nell'immediato, però è stato un mercato di prospettiva comunque sul quale è necessario quantomeno sospendere il giudizio, no? Per certi aspetti.
Ma aspettare. È che perché lo sappiamo tutti, noi per primi tifosi e così. Siamo quelli che ne sanno più di tutti, no? La famosa cosa del bar sport, che saremmo tutti più bravi a fare le formazioni, a fare il mercato, a fare i moduli di gioco e così via. Io credo che Fabio Paratici ci stia facendo un ottimo lavoro, poi come dappertutto ci possono essere delle cose più indovinate, magari ogni tanto anche qualcuna meno, ma è normale, se no sarebbe Mandrake, non so come dire.
No, certo,
ha fatto comunque, oltretutto ripeto, stiamo scontando, dico stiamo, anzi stanno la Juventus per carità scontando un momento in cui bisogna anche fare i conti con la cassa. Ricordiamoci che c'è stato Allegri a libro paga fino a giugno dell'anno scorso, adesso c'è Sarri e quindi, come dire, c'è il Covid, c'è tutto quello che ben sappiamo, per cui anche il discorso finanziario, cioè di non stare. Si legge in questi giorni del contratto quadriennale di Messi a 555 milioni, ecco, quelle cose lì sono un po' fuori dall'orbita di chiunque abbia un senso di amministrazione da buon padre di famiglia, quindi giustamente Paratici fa i conti sia con la tattica sia col portafoglio.
Le chiedo l'ultima, no? Alla luce di come è costruita questa Juventus e delle tante Juventus che lei ha avuto modo di vedere nel tempo, le chiedo, questa Juventus a livello di gruppo, non tanto di forza, no? Dei singoli giocatori, uh-huh, è all'altezza di poter vincere la Champions? L'ho detto.
No, mi rifiuto.
Si rifiuta.
Lei giustamente è stato corretto, non ha detto lei che è così vecchia, che le ha viste tutte, ma
è appassionata.
No? E glielo dico io invece. L'unica che non ho visto per età effettivamente è quella del 73 di finale, ma tutte le altre le ho viste tutte, quindi di quella gara lì non nomino neanche il nome, io la chiamo l'innominata.
Certo.
Per cui non dico più niente, vediamo come si proseguirà.
E vedremo. Grazie Evelina Cristellen, gentilissima.
Grazie a voi e un saluto a tutti gli amici e le amiche bianconere.
Grazie, davvero un piacere parlare con lei.
Grazie.
E appunto, adesso vedremo, facendo tutti gli scongiuri del caso, ragazzi, dobbiamo mettere in evidenza però un fattore non indifferente, ragazzi, che come si fa a dire che la Juventus non ha l'organico per poter competere in Champions, ragazzi? Dobbiamo dirlo con grande chiarezza, dobbiamo ammetterlo con grande onestà, io per primo lo dico, secondo me questa rosa, dai, allora dobbiamo dirlo ragazzi, al di là di tutti gli scongiuri, siamo tifosi, la scaramanzia, e va bene, ma come si fa a pensare che con Cristiano Ronaldo, De Ligt è il più forte difensore al mondo al momento, ragazzi, dai, non facciamo gli umili, De Ligt è il più forte difensore al mondo, Szczęsny, che è un portiere di altissima caratura, con questo Cuadrado, Weston McKennie che è in netta crescita, Arthur che secondo me non è questo Arthur che si svilupperà ancora di più, Bentancur che insieme agli altri ha trovato un'alchimia necessaria proprio in campo, Dybala, Morata, ragazzi, come si fa a pensare che la Juventus non sia favorita per la Champions? A questo quesito rispondetemi, perché sono curioso di sapere la vostra a riguardo. Chiesa stesso, Kulusevski che crescerà ancora. 340 54 25 324. Fioccano tantissimi vocali, caro Filippo, grazie all'ausilio di Filippo che ride contento della vittoria della Juve. Filippo, contento della vittoria della Juve. Ascoltiamo un altro bel vocale.
Dire tra i vari up e vari down. Mi rivolgo più al down, secondo me se non hanno acquistato nulla la Juventus non ha bisogno di nulla, anzi da come si è visto la Juventus più che altro ha dato, diverse squadre hanno preso pure giocatori della Juventus, io direi che è un po' dietro si deve organizzare e riorganizzare un pochettino la cosa, dalla metà del centrocampo a scendere giù, cioè a difesa, perché se hai visto ieri ancora troppe amnesie difensive, anche banali, anche un po' come di stupidine, questo è il mio down più che up, ciao!
È vero ragazzi, è indispensabile non commettere scelleratezze come quelle che abbiamo visto, come quelle che abbiamo visto nel secondo tempo. La Juventus deve arrivare al famoso equilibrio allegriano, quello della stagione 16-17 in cui praticamente i tiri in porta subiti complessivi erano zero dalle altre squadre. Ricordatevi Barcellona-Juventus del Camp Nou. Altro vocale, Filippo.
Ciao ragazzi, Cristian da Milano. Ritengo che contro la Roma dobbiamo aspettarci una Juve convinta dei suoi mezzi, che non si riforme tanto nella formazione da quelle viste ultimamente, e consiglio al nostro mister Pirlo di magari rivedere la ripartenza dell'azione dalla difesa, perché ieri abbiamo notato con l'Inter che alcune volte veniamo fermati e proponiamo alla squadra avversaria l'azione di attacco, quindi magari alternare questa fase di gioco. Forza Juve. Ciao.
Sempre amico mio, sempre forza Juve, sono d'accordo, neanche a me piace la costruzione dal basso, vorrei una Juve più pratica, per questo Messias sarebbe servito effettivamente come alternativa, io continuo a dirlo ragazzi, ecco, facciamo sto filo diretto, se non siete d'accordo con me rispondetemi al 340 54 25 324. Altro vocale, Filippo.
Buongiorno, sono Danny della Big Family.
Ciao, mitico.
Un grande risultato ragazzi, la vittoria a San Siro è un risultato enorme, con un primo tempo fatto veramente bene dai nostri ragazzi, perché la nostra Juventus ragazzi quando fa girare il pallone di velocità le altre squadre non ci capiscono nulla, ieri nel primo tempo c'è stato un momento in cui facevamo girare la palla veloce e l'Inter non ci ha capito veramente niente, abbiamo fatto un grande risultato, ragazzi, grandissimo. Ora testa la Roma, i ragazzi li vedo carichi, li vedo sul pezzo, li vedo uniti e sembra che siano tutti bene, soprattutto mentalmente. Dai ragazzi, continuiamo così, ciao, fino alla fine sempre.
Un abbraccio mitico Danny, ascoltiamo un altro bel vocale, sempre fino alla fine ragazzi.
Sì, ma Luca, il problema è che se tu ti fissi con Arthur, McKennie e Bentancourt titolari, non puoi pensare che possano fare sei mesi così loro.
Ragazzi,
per forza recuperare le altre due. Quindi anche Rabiot avrà suo
amico
spazio.
Amico mio, Rabiot se vuole più spazio deve raggiungere il livello degli altri tre. E poi, per quanto riguarda la questione di stanchezza, McKennie un 98, Arthur un 96, Bentancourt un 97. Perdonatemi ragazzi, non posso pensare che siano stanchi, stanchi perché giocano due partite. Anche in questo mese di febbraio folto, per me queste sette che mancano, anzi queste sei decisive, Inter, Napoli, Roma e Porto, queste quattro, più tutte quante le altre di campionato, le devono giocare titolari loro. Prego Filippo, altro vocale.
Ciao Luca, Massimiliano da Roma.
Ciao.
Allora, io no, non sono d'accordo su Rabiot. Ha fatto la sua partita, non ha giocato male. E secondo me il peggiore in campo è senza dubbio Bernardeschi. Un'altra
secondo
partita,
me noi invece.
Secondo me
sei,
brutta,
io gli do a Berna.
Oltre ad Alexandro che vabbè, io non so se starà fuori forma, però si è fatto saltare più volte da Darmian. Io preferisco, guarda, tutta la vita fra botta che a lui.
No, 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 secondo me ieri buona partita di Bernardeschi, poi ragazzi ovvio, ovvio, quel giocatore lì secondo me è molto meglio rispetto alle precedenti e arrivo a dire che questo Bernardeschi ci può essere titolare, ci può essere titolare, ci può stare titolare in alcuni frangenti perché a sinistra secondo me costituisce un'alternativa più credibile a Frabotta per quanto riguarda Alexandro che secondo me è il titolare ed è un altro giocatore che promuovo a pieni voti con un bel 6 dopo ieri. Prego Filippo, altro vocale.
Ah, buongiorno, buongiorno a Luchino Grillo Parlante, alla regia di Filippo. Tutti app oggi per tutti, l'unica piccola nota stonata per me per la partita è stato il discorso dei cambi, Andrea, Pirlo, leggermente prima, grazie, perché i patatemi, il defibrillatore è sempre a portata di mano, un abbraccio, quella quella la Juve suena, ciao Grillo Parlante!
I cambi sì, ma ragazzi, questa rosa è da Champions. Se voglio leggere questa formazione, perché ragazzi, se non è da Champions, quest'undici titolare che mi propone un mio amico mio, firmati, perché lo voglio sapere. Szczęsny, Cuadrado, Demiral, De Ligt, Alexandro, e pensate un po', può giocare anche Bonucci, può giocare anche Chiellini, McKennie, Arthur, Bentancur, Chiesa, Morata, Ronaldo, ma ragazzi, di cosa stiamo parlando? E non c'è Kulusevski in questo 11, cioè, non c'è Ramsey, ragazzi... Ma come si fa a pensare che la Juventus non possa essere sulla carta, attenzione, sulla carta competitiva su tre fronti? Io veramente non capisco questo scetticismo aprioristico che qualcuno ha. Filippo, ascoltiamo un altro bel vocale.
Ciao ragazzi, Sasso da Porto San Giorgio.
Ciao!
Allora, è impossibile non pensare che, come tutti gli anni, dagli ultimi, diciamo, sei... anni non partiamo per poterla vincere, però secondo me ci sono troppe variabili per vincere questa cavolo di Champions, troppe, cioè essere in forma nel momento giusto, non avere infortunati, avere quel pizzico di fortuna che diciamocelo, spesso abbiamo in campionato ma la paghiamo sempre in Champions, troppe variabili, quindi dire di vincere la Champions è quasi impossibile pronosticarlo. Dai, dopo Cardiff e poi che abbiamo stradominato e perdere,
era questa rosa più forte di quella di Cardiff,
dopo
ragazzi,
un cammino esemplare prendendo solo tre gol, dopo quello penso che possa succedere di tutto.
Ragazzi, ma questa rosa è più forte di quella di Cardiff ed è più forte di quella di Berlino, dai, dobbiamo dirlo, poi vada come vada, ma come si può avere paura del Porto? Ma sulla carta, allora, ok, giustamente rispettare l'avversario, ci mancherebbe altro, ma ci va anche un po' di consapevolezza nei propri mezzi, se la Juve gioca con quell'attitudine tattica, con quella di ieri, anche nonostante magari alcuni singoli sottotono, non si può non pensare che la Juventus non possa vincere la Champions. Ma scusate, perché bisogna nascondersi e non dire le cose come stanno? Ma poi l'investimento di Ronaldo da un punto di vista sportivo come puoi pensare che non ti possa fruttare almeno un anno? Io la penso così, ragazzi, la penso così, fatemi sapere la vostra. Ieri comunque Alexandro secondo me è sufficiente e anche Bernardeschi è sufficiente. Non siete d'accordo con me? Benissimo, ma secondo me Alexandro è innanzitutto l'unico terzino sinistro di ruolo, uno. due Bernardeschi, ragazzi, in crescendo, in crescendo. Secondo me un piccolo step in più, un piccolo step in più rispetto alle partite precedenti. A me personalmente non è totalmente dispiaciuto, non è stato il migliore, ma non mi è neanche dispiaciuto. Dobbiamo dirlo con gran onestà. Ci sono altri vocali? Li ascoltiamo? Andiamo, andiamo al photo finish con altri vocali. Dai, dai, vi voglio ascoltare tutti.
Ciao Luca, sono Pino Gattuso.
Ciao mister.
Il mio app è per mister Pirlo, sì? Che ha avuto il coraggio di far giocare a Bernardeschi. E l'altro app sempre a Bernardeschi, perché ha fatto una buona partita e invece viene solo giudicato solo per un cross sbagliato, quando ha fatto invece una buona partita.
Bravo.
L'out per il mister, che non dico neanche il nome dei prescritti.
Sì, veramente indecoroso lo spettacolo. Ascoltiamo un vocale proprio al photo finish.
Buongiorno ragazzi, Adriano da Torino.
Oh, il mio ottimismo
per tutta la Juve.
Sì.
Proprio tutta. E Down sempre per i tifosi, ragazzi. Siamo sempre lì a cercare che abbiamo vinto, ci hanno regalato. Cioè noi abbiamo regalato una partita all'andata, ho sentito solo critiche, non abbiamo detto che. Cioè dai ragazzi, cioè pure quando si vince contro i cartonati, pure se si vince con un rigore fasulo o con un fuorigioco di 4 metri, bisogna festeggiare, perché i cartonati sono sempre i cartonati.
Bravo,
dai, allora. Su, certe volte penso che non sono i tifosi della Juve questi. Ciao.
A cartonati sostituisco Inter, ovviamente simpaticamente, la tua battuta, Inter. Ragazzi, facciamo i bravi, rispetto per l'avversario. Se gli altri non lo portano per noi, noi dobbiamo portare rispetto per gli altri. Ringrazio Filippo dalla regia, ora la palla passa ad Antonio Paolino per Cose di Calcio. Io torno domani, 12:13, Up and Down. Ciao!
Up and Down. Up and Down. Da lunedì al venerdì, gli umori dei tifosi in Up and Down. Chi sale e chi scende negli indici di gradimento della quotidianità bianconera.